vogliamo avvicinarci a Genesi 22, pensando proprio al fatto che la vita cristiana è una vita che è costellata di prove e di difficoltà. E la vita cristiana in particolare è una vita che è incentrata sulla nostra fede in Cristo Gesù. E questa fede costantemente viene messa alla prova, viene affinata da una parte e l'altra. Se pensate a quello che dice Pietro nella sua prima epistola al capitolo 2, dice che la nostra fede, che è preziosa ben più dell'oro, eppure l'oro viene raffinato con il fuoco, e parla di come la fede viene testata da Dio affinché possa diventare incorruttibile. Conoscete tutti Giacomo 1, che dice che ci troviamo a vivere, ad attraversare svariate prove affinché la nostra fede sia resa perfetta. E la vita cristiana, come ho detto, è una vita di fede che inizia con la fede, continua per fede e poi si conclude per mezzo della fede. Inizia con la fede in Cristo e nella sua persona, nel suo sacrificio, in quello che lui ha compiuto sulla croce, prosegue per mezzo di quella fede. È per fede che andiamo avanti in mezzo a questo mondo, in mezzo alle difficoltà, e poi si conclude con questa fede che diventa visione, in cui la nostra fede e le nostre speranze diventano realtà, e finalmente vedremo con i nostri occhi Dio faccia a faccia. E Ebrei 11:1 dice che definisce la fede in questi termini. Un attimo che ci arrivo, e dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. E la fede è così centrale, come ho detto, alla vita cristiana, che al versetto 6 l'autore di Ebrei dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è colui che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi, quando pensiamo alla fede e quando pensiamo alle prove e a come la fede viene purificata e testata, possiamo andare un po' ovunque nella Bibbia. Ci sono tantissimi esempi di come Dio ha testato la fede e purifica e rende più incorruttibile questa fede, ma naturalmente uno degli esempi forse più grandi, forse la prova più grande di tutti della fede, si trova in Genesi 22, in cui Dio chiede ad Abramo di fare l'impensabile, di sacrificare il proprio stesso figlio a lui. E se sei un padre o una madre, sai che non c'è cosa più preziosa sulla terra dei tuoi figli. Forse per alcuni i figli sono la cosa più preziosa. Naturalmente forse il tuo coniuge, la moglie o lo sposo dovrebbe essere più prezioso dei tuoi figli, ma i figli sono pezzi e core, si dice a Napoli. E quindi i genitori farebbero tutto per i propri figli. E se tu sei un figlio, sai che difficilmente troverai un amore più grande di quello che i tuoi genitori hanno per te. Eppure, in questa storia, vediamo come Dio chiede ad Abramo di fare l'atto più estremo, l'atto più forse scandaloso che avrebbe potuto chiedergli, quello di uccidere il proprio figlio, come offerta, come un atto di adorazione a lui. E in questi versetti, dal versetto 1 al versetto 19, che sono i versetti che studieremo oggi, vediamo come la storia di Abramo e la prova della sua fede ci parla di tre verità riguardo la vera fede cristiana. Tre verità riguardo la fede, la vera fede cristiana. E la prima realtà ci viene mostrata nei primi due versetti, versetti da 1 a 2, che la prima realtà è che la vera fede cristiana viene sempre messa alla prova. La fede cristiana viene messa alla prova. Se tu pensi di poter vivere la vita cristiana andando in giro come se guidassi sull'autostrada con una decappottabile, col vento in faccia, godendoti la vita, beh, quello non è la vita cristiana che Cristo ha promesso ai suoi seguaci. Anzi, Cristo ha detto che nel mondo avrete tribolazioni. Dice, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E questa è la realtà della fede, della vita cristiana, che la fede verrà messa alla prova. E quando pensiamo ad Abramo, dobbiamo pensare che quello che Dio stava facendo ad Abramo era metterlo davanti ad una scelta. Tu sarai più attaccato alle promesse che Dio ti ha fatto o sarai più attaccato al Dio che ti ha fatto quelle promesse? Sarai più attaccato alle promesse che Dio ti ha fatto o al Dio che ti ha fatto quelle promesse? Perché quando Dio lo chiama e gli chiede di sacrificare il proprio figlio, sta dicendo ad Abramo, adesso tu devi mettere su questo altare e abbandonare tutto quello che io ti ho promesso, tutto quello che tu hai sperato da 25 anni a questa parte. Tutta la tua intera esistenza, questi ultimi 25 anni, devono essere sacrificati su questo altare con Isacco. Quando Dio ha chiamato Abramo in Genesi 12, gli ha detto di lasciare la terra, il suo paese, per andare ad abitare una terra, gli ha fatto questa grande promessa di dargli una progenie, di avere un figlio, di essere una benedizione per il mondo, di avere un paese dove lui e la sua famiglia potevano vivere. Questo patto viene confermato in Genesi 15 e poi in Genesi 17-21 c'è la promessa specifica in cui, dopo che Abramo ha provato ad avere questo figlio per avere la progenie secondo il metodo umano, cioè avendo un figlio attraverso Agar e non Sara, Dio gli promette, dice, io stabilirò il mio patto con Isacco, non con Ismaele, ma con Isacco, che Sara ti partorirà in questa stagione il prossimo anno. E quando arriviamo al capitolo 21, finalmente questo figlio Isacco è nato. Il Signore visitò Sara, il Signore fece a Sara come aveva annunziato e Sara concepì e partorì un figlio d'Abramo quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Versetto 3 del capitolo 21, Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Immaginatevi la vita di Abramo, 25 anni di attesa ad aspettare questa promessa che doveva essere adempiuta e finalmente tiene nelle braccia questo bambino di pochi chili ed è contento, è entusiasta e dice finalmente con i miei occhi vedo l'inizio di questa promessa che Dio mi ha fatto che inizia a prendere forma. Passano gli anni, Abramo è fedele con il suo figlio, gli insegna tutto quello che Dio ha fatto, gli parla della promessa, gli dice, Isacco, sei tu il figlio attraverso il quale Dio continuerà a mantenere la sua promessa. E forse Abramo ha iniziato a riporre la sua speranza, la sua fiducia in Isacco, nell'oggetto della promessa, piuttosto che nel Dio che aveva fatto quella promessa. E questo è quello che capita a tutti noi. Spesso Dio ci dà buoni doni e noi trasformiamo quei buoni doni in idoli nella nostra vita. Iniziamo ad essere attaccati a quello. Forse Dio ti ha dato un buon lavoro, ti ha dato una bella famiglia, un bel matrimonio e tu inizi ad adorare quel lavoro e a passare più tempo al lavoro e a impegnarti così che puoi avere più successo e un'altra promozione. O forse inizi ad adorare la compagna o il compagno che Dio ti ha dato e inizi a fare tutto per lei e a vivere in funzione di lei per soddisfarla e fare tutto quello che lei desidera per non farla mai arrabbiare anche quando sbaglia perché potresti perderla. in quei momenti Dio mette alla prova la nostra fede per vedere se siamo disposti a sacrificare quello di più importante che abbiamo per seguire Lui. Ed è questo quello che succede ad Abramo. Dio mette alla prova Abramo. Dice, dopo queste cose, dopo che Isacco è nato, dopo che è stato mandato via Ismaele per proteggere Isacco, dopo che Dio ha dato vittorie su vittoria ad Abramo, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, e Abramo rispose, eccomi. E vediamo subito in questa fede di Abramo, una fede che era pronta, pronta ad ascoltare e a rispondere quando Dio lo chiamava. E Dio gli disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Dio gli dà un triplice comando, prendi, va e offri. Prendi tuo figlio, va al monte e offrilo. Dio non dà nessuna spiegazione ad Abramo. Non lo avverte neanche che, guarda Abramo, questa è una prova. Alla fine non dovrai davvero sacrificare tuo figlio. Io ti fermerò in tempo. No, Dio gli dice semplicemente questo semplice comando. Prendi tuo figlio, va nel paese di Moria e offrilo in olocausto. E ad aggravare, a rendere questo comando ancora più pesante è il modo in cui Dio lo rende così specifico. Guardate al versetto 2, il dettaglio con cui Dio, come a prendere un coltello e metterlo nella piaga, dice, prendi tuo figlio, Ismaele era andato via, c'era solo Isacco, ma prendi tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco. Dio va nel dettaglio, va nello specifico, va a toccare proprio il punto della questione, va a toccare il cuore di Abramo. Dice, prendi il tuo figlio, quello che io ti avevo promesso, il figlio sul quale è tutta la tua vita è incentrata, su cui tutte le promesse che io ti ho fatto si basano, prendi quel figlio, prendi l'unico che hai, è l'unico. Questa parola può essere tradotta anche il figlio amato, il figlio unigenito. Ci torneremo poi a questo termine più avanti, ma il figlio unico, non c'è nessun altro. Colui che ami, nel quale è riposto il tuo affetto, Isacco. E vai e offrilo in olocausto. L'olocausto era quel tipo di offerta in cui tu prendevi l'agnello, lo portavi davanti a Dio e lo bruciavi. E quello che rimaneva di quell'offerta era la cenere. Non c'era niente di quell'offerta che rimaneva. Non era come altre offerte in cui, ok, bruciavi il grasso e tenevi il resto. No, l'olocausto era un'offerta totale, era dedizione completa a Dio. E Abramo era consapevole di cosa fosse un olocausto, perché nei capitoli precedenti Abramo ha innalzato tanti altari e ha fatto tanti olocausti, e Dio gli aveva insegnato cos'era un olocausto. E qui, in questi versetti, con questo comando che Dio gli dà, vediamo come la vita di Isacco, il patto stesso che Dio aveva stretto con Abramo, la promessa, tutto quello che Abramo sapeva di Dio viene messo in discussione. E guardate che Dio non dà nessuna spiegazione ad Abramo. E qui è dove le prove diventano difficili. Dio ci mette davanti alle prove e noi vorremmo tanto sapere Dio, ok? Attraverserò questa prova e ti onorerò, ma almeno dimmi perché lo stai facendo, dimmi qual è l'obiettivo finale di tutto questo. Ma la realtà è che Dio tiene all'oscuro, ci tiene all'oscuro di questa realtà molto spesso, per vedere davvero se siamo pronti a seguirlo fino alla fine. E queste prove non vanno a intaccare il superfluo che noi abbiamo. Dio non ha chiesto ad Abramo di sacrificare tutti i suoi animali, o il 50% del suo bestiame, o il suo miglior servo. No, ha detto dammi il meglio che hai. E forse la domanda per tutti noi quando pensiamo alla prova che Abramo sta affrontando è: siamo pronti a rispondere eccomi, con la stessa prontezza con cui Abramo ha risposto eccomi? Siamo pronti a lasciare quello che Dio ci ha dato, riconoscendo che quella cosa non appartiene davvero a noi, ma appartiene al Dio che ce l'ha data? Sei pronto a dire eccomi, oppure quando Dio ti chiama e ti mette alla prova dici Dio ripassa fra 6 mesi, che adesso non voglio o non posso? Ma la vera fede è la fede che viene messa alla prova. La seconda verità che vogliamo vedere è che la vera fede ubbidisce credendo alle promesse divine. La vera fede ubbidisce credendo alle promesse divine. Nei versetti da 3 e 10 vediamo come la fede di Abramo ubbidisce non perché le circostanze rendono quell'ubbidienza possibile, ma perché Abramo credeva alle promesse e al Dio che aveva fatto quelle promesse. Il versetto 3 ci lascia a bocca aperta, perché Abramo è pronto a rispondere, è una determinazione nell'ubbidire a quello che Dio gli ha comandato, che forse è senza paralleli, senza eguali in tutta la Bibbia. Solo Gesù ha obbedito con più prontezza e con maggiore determinazione. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé 2 suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto e poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Non c'è un'indicazione minima di indecisione da parte di Abramo. Dio gli dà il comando e la mattina dopo Abramo si alza, non con riluttanza, non a mezzogiorno perché era lì nel letto a combattere con i pensieri, ma lo faccio o non lo faccio, lo faccio. No, si alza la mattina di buon'ora, prepara il suo asino, prepara i suoi servi, chiama suo figlio e poi si mette a spaccare la legna per l'olocausto. Immaginatevi come genitori e la pesantezza di ogni colpo di accetta, ogni colpo che viene dato su quell'accetta e dici ok, questa è la legna su cui sacrificherò mio figlio, ed è un altro colpo, questo è l'accetta, questo è il fuoco, alimenterà il fuoco che brucerà il corpo del mio amato figlio. E va lì ed è pronto a partire. Ma quando guardiamo a questa obbedienza così determinata, ci dobbiamo chiedere com'è possibile? Cosa ha alimentato quell'obbedienza di Abramo? E i versetti dopo rispondono a questa domanda, perché il versetto 4 ci dice che dopo 3 giorni Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Immaginatevi questa angoscia di Abramo, che per 3 giorni cammina con accanto il figlio, sapendo che la direzione che sta andando è quella per uccidere il figlio. E sta camminando e va avanti, e va avanti, probabilmente in silenzio, perché non riesce neanche a parlare al proprio figlio. E quando arriva al luogo, Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo e poi torneremo da voi. Versetto 5 ci dice, ci dà la risposta a che cosa ha motivato e cosa ha spinto e che cosa alimentava l'ubbidienza di Abramo. Non fatevi sfuggire il modo in cui Abramo parla. Lui dice: voi rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Abramo non aveva alcun dubbio davanti a sé che quello che lui stava per fare era adorazione. Il suo atto di ubbidienza era adorare a Dio. Sapete, l'ubbidienza è l'atto massimo di adorazione. È l'atto massimo di adorazione quando ubbidiamo a Dio, nonostante non vogliamo ubbidire, perché non fraintendiamo, Abramo non è andato lì con il sorriso, Abramo non è andato lì a cuore leggero, Abramo non ha detto: che bello, non vedo l'ora di sacrificare mio figlio. Eppure è andato lì e ha ubbidito e ha detto: quello che andrò a fare è che non solo io, ma anche mio figlio adorerà, noi adoreremo. E non lo stava dicendo per ingannare Isacco o per ingannare i servitori, che se gli avessi detto vado lì a sacrificare mio figlio, i servitori mi avrebbero fermato, forse Isacco sarebbe scappato. No, perché guardate come finisce il versetto 5. Dice: noi andremo là e adoreremo e poi torneremo da voi. Non tornerò, ma torneremo. Abramo non aveva in mente con chiarezza quello che sarebbe successo, ma aveva una certezza. Dio mi ha promesso che è in Isacco che mi sarà data una discendenza. E ora non so come questa cosa andrà a finire, ma io so che quando tornerò dovrò per forza tornare con Isacco al mio fianco, oppure il Dio che mi ha fatto quella promessa è un Dio bugiardo. Sapete, Ebrei 11:19 ci dà un, forse apre un po' la tenda, ci fa sbirciare in quello che era e avveniva nella mente di Abramo durante quei momenti. Versetto 17, iniziamo a leggere da lì, dice: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito, il suo figlio unico. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. E Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. E riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. E guardate, prima di Genesi 22 non c'è nessuna risurrezione che avviene nella Bibbia. E non c'è nessuna storia che dice: Abramo forse ha ripensato a quello che era successo qualche secolo prima e ha detto: forse Dio farà lo stesso. No, non c'è nessun appiglio a cui Abramo si poteva aggrappare se non alla certezza che Dio è un Dio fedele che mantiene le sue promesse. E forse dice, guarda, io andrò e ubbidirò fino alla fine e sacrificherò mio figlio, lo offrirò e in qualche modo Dio me lo ridarà indietro. Non so come avverrà, forse farà qualcosa che non ha mai fatto, forse risusciterà mio figlio. Ma io ritornerò insieme a lui dai miei servi. Questa era la fede, l'ubbidienza vera, che crede e che va avanti credendo alle promesse che Dio ha fatto e non guardando alle circostanze, perché le circostanze che Abramo aveva davanti erano disperate. Lui sapeva esattamente a cosa stava andando incontro. Dal versetto 6, Abramo prese la legna per l'olocausto, la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello e poi proseguirono tutti e due insieme. Immaginatevi questa scena. Isacco che riceve la legna su cui sarebbe stato ucciso, Abramo che prende in mano il coltello con cui avrebbe scannato il figlio, il fuoco che avrebbe arso Isacco, iniziano a camminare. E a un certo punto Isacco inizia a guardarsi intorno, e dice: papà mi ha insegnato cosa serve per un olocausto, per un sacrificio. Serve la legna, è sulle mie spalle, serve il coltello, ce l'ha in mano papà, serve il fuoco, ce l'ha in mano papà, e poi serve un animale. Ora, io non ho l'animale, mio papà non ha l'animale, e dice: padre mio. E Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco, ecco la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E non fatevi sfuggire il modo in cui Abramo parla, l'alto contenuto teologico di quello che lui dice. Dice: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello. Dio stesso provvederà per sé stesso l'agnello per l'olocausto. Abramo sapeva che questa prova, che questo sacrificio, che questo olocausto non aveva tanto a che fare con lui o con Isacco, ma aveva a che fare con Dio. È Dio colui che riceve la gloria nel mezzo delle nostre prove. Le prove non servono ad esaltare noi, ma servono ad esaltare il Dio che ci mette in mezzo alle prove. E il Dio che ci mette in mezzo alle prove è colui che poi provvede per farci uscire da queste prove, come dice Prima Corinzi 10. Lui si provvederà l'agnello per l'olocausto. Questo dimostra una fiducia totale da parte di Abramo. Una fiducia, una conoscenza che non è solo intellettuale, ma che è diventata pratica e vissuta. Sì, Dio ha provveduto per me in passato. Io sono certo che Dio provvederà anche in questa cosa. Proseguirono tutti e due insieme, giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. E lì Abramo costruì l'altare, vi accomodò la legna e poi legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Guardate l'attenzione con cui Mosè descrive questo avvenimento. Ogni azione viene evidenziata. Costruì l'altare, vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio, lo mise sull'altare, sopra la legna, stese la mano, prese il coltello per scannare suo figlio. Ogni dettaglio ci parla del dolore e della difficoltà con cui Abramo doveva affrontare i dubbi che forse aveva nella sua mente. Isacco messo sull'altare legato, che guardava il padre prendere il pugnale in mano per accoltellarlo. E forse Abramo in quei momenti rifletteva e pensava: ma Dio vuole davvero che faccia questo? O come potrà Dio mantenere le sue promesse se io uccido il figlio che lui mi ha promesso e per mezzo del quale lui ha detto le mie promesse si avvereranno attraverso Isacco? Forse il modo migliore di ubbidire e onorare Dio è non sacrificare Isacco, così che le sue promesse possano andare avanti. Ma in questo momento Abramo era pronto a ubbidire il Dio delle promesse e ad adorare il Dio delle promesse piuttosto che adorare la promessa stessa. Abramo dimostra che la vera fede ubbidisce credendo alle promesse che Dio ha fatto, credendo al Dio e mettendo Lui al primo posto. La vera fede è disposta a sacrificare la cosa più importante per onorare il Dio della fede. E così dal versetto 11 al versetto 19 vediamo la terza verità. La vera fede è sempre ricompensata dal Dio che provvede. La vera fede è sempre ricompensata dal Dio che provvede. Al versetto 11, questo momento così drammatico viene interrotto. L'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! Ed egli rispose: eccomi. Forse Abramo stava aspettando questa chiamata da parte del cielo. Ha detto: sono stato pronto a dire eccomi quando Dio mi ha chiamato. Forse Dio mi chiamerà una seconda volta per fermarmi. E l'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Dio afferma: ora so che tu temi Dio. Ubbidire a Dio è temere Dio. Temere Dio è ubbidire a Dio. Che cosa significa temere Dio? Significa mettere Dio davanti a tutto, essere disposti a sacrificare ogni cosa per ubbidire a Dio. Una persona che teme Dio è la persona che è pronta a fare qualunque cosa Dio gli chieda, a mettere sull'altare la cosa più preziosa, l'unico figlio, il figlio tuo. La seconda volta che questo termine viene ripetuto. E Abramo a quel punto alza gli occhi e guardò, ed ecco dietro di sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Lo offerse in olocausto al posto di suo figlio. È qui che Dio ha provveduto per sé l'olocausto, l'animale di cui aveva bisogno. È qui che Dio provvede per se stesso un olocausto al posto di Isacco. Con questa semplice parola invece c'è nascosta l'intera bellezza del Vangelo, dove un animale innocente prende il posto del figlio che doveva essere sacrificato. È qui che vediamo in maniera imperfetta, eppure in maniera così chiara, ciò che è avvenuto sulla croce, dove Dio ha provveduto per se stesso un agnello per l'olocausto, un agnello perfetto, ciò di cui aveva davvero bisogno, dove Dio ha preso il proprio figlio, l'unico, l'amato, il figlio nel quale si era compiaciuto, l'unigenito, e lo ha dato come sacrificio per i peccatori. Ed è qui, in questo momento, che inizia a intravedersi questa realtà, che c'è bisogno di un figlio speciale, un figlio unico, un figlio unigenito che deve essere dato in sacrificio per la salvezza del popolo di Dio. È qui che inizia a rendersi palese il fatto che più avanti Dio avrebbe sacrificato il suo figlio per il suo popolo. Se andiamo avanti, questo termine unico viene ripetuto poi al versetto 16. Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Questo termine unico, in riferimento a una persona, viene usato pochissime volte nell'Antico Testamento. Viene usato 3 volte qui, in Genesi 22, viene utilizzato in Giudici 11, quando Jefte sacrifica la sua unica figlia, e poi viene usato un'altra volta in Zaccaria 12, dove il profeta Zaccaria profetizza di un giorno in cui il popolo di Israele guarderà a Dio, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico. Sapete, questo termine unico è tradotto come unigenito, come amato. Questi versetti ci preparano, quando andiamo nel Nuovo Testamento e leggiamo che Gesù viene battezzato in Matteo 3 e esce fuori al versetto 17 e dice: questo è il mio diletto, il mio amato, il mio unico figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quando in Giovanni 3:16 l'apostolo dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico, unigenito, amato figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quando in prima Giovanni 4:9 l'apostolo Giovanni dice così, che Dio ha manifestato per noi l'amore di Dio in questo modo, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito, unico nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. Quando leggiamo la storia di Isacco e di Abramo e di come lui è stato pronto a sacrificare il proprio figlio, non deve sfuggirci che questa storia sì ci parla della fede, sì ci parla di Abramo e sì ci parla del Dio che mantiene le sue promesse, ma questa fede questa storia ci prepara a guardare alla croce e a quello che verrà, dove il Padre su quella croce ha davvero sacrificato il proprio figlio. Non c'è stato nessun intervento celeste che ha fermato la mano del Padre a colpire il figlio e farlo morire lì sulla croce. Così quando leggiamo questa storia ripensiamo alla bellezza del Vangelo e quanto è costato a Dio quel sacrificio. Ma tornando al nostro passo in Genesi 22, vediamo come questa fede viene ricompensata, perché Abramo, al versetto 14, chiama quel luogo Yahweh Yireh, che significa Yahweh, il Signore ha provveduto. Vedete, questa storia non è una storia che ci parla di quanto Abramo è stato bravo, di quanto Abramo è stato coraggioso, ma ci parla di quanto Dio provvede nonostante le nostre mancanze. Dio è un Dio che provvede e provvede e ricompensa la fede di Abramo, ribadendo ancora una volta la sua promessa con Abramo. Nei versetti 15 a 18 Dio ribadisce ancora una volta: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, poiché tu hai ubbidito alla mia voce. Dio promette nuovamente: sì, Abramo, io manterrò il mio patto. Io ti darò una discendenza numerosa, ti darò un paese dove abitare, ti darò una discendenza potente che si impadronirà delle città dei suoi nemici. Sì, in te tutte le nazioni saranno benedette. Questa è la ricompensa che Abramo ha avuto. E guardate il versetto 19 come si conclude questa storia. Abramo tornò dai suoi servi ed essi si levarono e insieme andarono a Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba. Non so se una volta tornati Abramo ha raccontato ai suoi servi quello che è successo o se questa storia è rimasta un piccolo segreto fra padre e figlio. Ma come Abramo aveva detto al versetto 5, adoreremo e poi torneremo, così è avvenuto. Lui è andato, ha adorato e poi è tornato. E questa prova ha insegnato ad Abramo che Dio è il Dio che provvede. È Dio che provvede per mantenere le sue promesse. La parte di Abramo non riguardava che io devo sforzarmi per mantenere in vita mio figlio, perché quello è l'unico modo attraverso il quale le promesse di Dio saranno mantenute. No, Abramo era tranquillo e sapeva: non spetta a me provvedere, c'è un Dio che provvede e di Lui mi devo fidare. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo ricordarci che il provvedere non è una nostra prerogativa. Il provvedere spetta a Dio, a noi spetta solo l'ubbidire. La vera fede non si preoccupa di provvedere, si preoccupa di ubbidire. E quando noi ci preoccupiamo di ubbidire, state certi che Dio si preoccuperà di provvedere. Quando noi ubbidiamo, poi Dio provvede. Perché provvedendo ai suoi figli che ubbidiscono, Dio dimostra ancora una volta che Lui è un Dio fedele, che mantiene le sue promesse. Quindi quando ti troverai davanti alla prova, forse domani, forse ci sei in questo momento, non so quello che sta avvenendo nelle vostre vite, forse tra qualche settimana, non rimanere sorpreso, dire: ah, una prova, non me l'aspettavo proprio. No, se sei un figlio di Dio le prove arriveranno, la vera fede viene sempre messa alla prova, ma sappi anche che il modo di rispondere alla prova è quello di ubbidire, non di cercare scappatoie, ma rimani fedele, ubbidisci a quello che Dio ti ha chiesto di fare durante quella prova e sappi che nel momento in cui tu ubbidisci, Dio provvederà e ricompenserà la tua fede. Forse non lo vedrai qui su questa terra in questo momento, ma quando sarai davanti a Lui, Lui ti dirà: bravo e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, adesso io ti costituirò fedele su molte cose. E a quel punto la nostra gioia sarà davvero completa. Che possiamo ricordarci di queste verità durante il nostro cammino. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo perché tu sei un Dio che provvede, tu sei un Dio che provvede e provvede abbondantemente. Padre, grazie perché in primo luogo tu hai provveduto alla nostra salvezza attraverso il tuo Figlio, hai offerto un sacrificio perfetto. E Signore, non c'è stata mano che ti ha fermato quando eri lì a riversare la tua ira su Gesù, ma fino all'ultima goccia tu hai riversato l'ira che noi meritavamo, l'hai versata su Gesù, che si è preso il castigo al posto nostro. Ti ringraziamo per come tu hai provveduto la salvezza per noi, ma continui a provvedere per noi, Signore. Provvederai ancora di più nel futuro. Padre, aiutaci ad essere fedeli, ad essere ubbidienti a Te, sapendo che Tu sei un Dio che ricompensa coloro che ripongono la loro fede in Te. Ti ringraziamo per questo, nel nome del Tuo Figlio Gesù. Amen.